Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
Ricevetti questo invito dalla Open Society Foundation di Soros. Ci invitarono a Budapest. Non ho visto neanche 5 minuti di Budapest. Appena arrivati ci hanno portati in una piccola stanza con un tavolo e ci hanno letteralmente chiusi dentro per 2 giorni. A dire il vero ci hanno portato anche a cena. Al tempo la persona più di rilievo nel Open Access era Stefan Harnad. Il problema era che l'idea di Harnad era che non importa avere nessun rapporto con gli editori delle riviste scientifiche perché abbiamo il preprint. E quindi i 2 giorni a Budapest c'era Stefan Harnad da un lato che diceva la soluzione è semplice, basta self-archive, preprints, boom, open access per tutti. E dall'altra parte c'ero io e dicevo la versione opposta, guarda, quello che conta è la peer review, non soltanto, conta anche chi fa la peer review. E in mezzo c'era Peter Suba, che è un persona delicatissima e cercava, infatti se leggi la Budapest Initiative vedi che è stata scritta da Peter Suba per cercare di trovare una via di mezzo.
Siamo nel lontano 2001 quando nella capitale ungherese si tiene la Budapest Initiative, uno dei primi incontri internazionali dedicati all'open access, riconosciuto come momento fondativo di questo movimento. 16 scienziati ed esperti internazionali si riuniscono per discutere su cosa sia l'open access, in che azioni pratiche debba concretizzarsi e come promuoverlo. Fra loro c'è Manfredi Lamanna, economista della Scuola di Economia e Finanza dell'Università St. Andrews del Regno Unito, che avete appena sentito. A inizio anni 2000 l'open access è inteso in maniera piuttosto letterale, ovvero come accesso libero al sapere scientifico, punto. Nei 2 decenni successivi tutto questo si concretizzerà in un modello preciso di modalità di pubblicazione scientifica, modello che ha portato più di qualche delusione a causa di una serie di derive non proprio in linea con lo spirito che aleggiava a Budapest 20 anni fa. Le cose però non sono mai semplici e oggi vi spiego perché. Benvenuti a questa puntata di Paper, il podcast prodotto da Sista Media Lab in media partnership con le scienze che vi racconta come la scienza diventa scienza e perché è così importante pubblicarla. Io sono Federica Sgorbissa, sono una giornalista scientifica e in queste puntate vi racconto tutti il retroscena delle pubblicazioni scientifiche, dalla peer review alle riviste predone. Oggi vi racconto come l'open access, che sembra aver deluso tanti, forse è soprattutto molto poco capito e forse già oggi potrebbe essere un valido strumento per promuovere davvero la scienza aperta. Open access significa letteralmente accesso aperto. L'avete sentito nelle parole di Manfredi Lamanna. Promuovere l'open access nella sua accezione storica originale significa promuovere la libera lettura dei paper scientifici. Perché è una cosa così importante?
Il motivo per cui le pubblicazioni devono essere aperte è perché sostanzialmente la nostra ricerca è pagata coi fondi pubblici. Diciamo, le ricerche finanziate coi fondi pubblici devono essere disponibili per tutti. L'open science è l'acceleratore per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Andiamo tutti nella direzione, ma tutto il mondo sta andando e credo che il Covid sia stata la dimostrazione lampante. Io non so davvero cosa serva oltre il Covid per capire che la mia ricerca non può stare chiusa dietro una rivista che costa $10,000 di abbonamento e che ha dei tempi di pubblicazione che vanno dai 9 ai 18 mesi. Nel sistema attuale, basato sulle riviste in abbonamento, noi avremmo visto i primi articoli sul Covid ad andar bene a Natale del 2020, quindi dopo un anno dall'inizio della pandemia. Quindi tutta l'idea che sta dietro l'open science è una scienza che sia utile, che risolva i problemi, perché non c'è solo il Covid, c'è il cambiamento climatico, c'è la violenza sulle donne, c'è il cancro, c'è l'Alzheimer. Allora non si capisce perché queste ricerche, per esempio, possano rimanere chiuse e si debbano aprire solo quelle sul Covid, perché gli editori commerciali questo hanno fatto. Hanno aperto i loro articoli, che stavano chiusi dietro un abbonamento, li hanno aperti solo quelli sul Covid.
Elena Giglia è una bibliotecaria universitaria responsabile dell'unità di progetto Open Access dell'Università di Torino. Open Access e Open Science sono termini allacciati fra loro, ma distinti, ed è bene qui chiarire la differenza. L'Open Access si riferisce specificamente alla modalità di accesso al sapere scientifico, in particolar modo alle pubblicazioni che devono essere gratuite per la lettura e non sottoposte al pagamento di un abbonamento, come avviene nel modello tradizionale dell'editoria scientifica. L'Open Science è invece un concetto di respiro più ampio, che indica un tipo di scienza in cui il sapere fluisce liberamente e viene agevolato non solo attraverso l'Open Access, ma anche con la libera circolazione delle risorse umane, per esempio, o la fruibilità dei dati scientifici, che non devono essere solo accessibili, ma anche comprensibili, standardizzati, riutilizzabili e molto altro ancora. L'Unione Europea è attualmente fra i più accaniti sostenitori dell'Open Science, che viene abbondantemente ed esplicitamente promossa nel nuovo programma quadro Horizon Europe, che sostituisce Horizon 2020, che era già in linea con questa visione. Anche altre organizzazioni internazionali, come l'UNESCO, hanno progetti dedicati all'Open Science. Per comprendere cosa attualmente sia l'Open Access, devo prima spiegare qual è quello che spesso indico come modello tradizionale delle pubblicazioni scientifiche, in genere guidato da editori con interessi commerciali, basato sul pagamento di un abbonamento.
Un dato che forse non tutti conoscono è quanto si spende ogni anno in abbonamenti alle riviste scientifiche. E la cifra globale nel 2021 era di 10 miliardi. Quindi che cosa succede in ogni ente di ricerca? Succede che l'ente praticamente paga la ricerca quattro volte, perché deve intanto finanzia il ricercatore, gli dà uno stipendio, finanzia la ricerca, diciamo. Nel momento in cui il ricercatore pubblica la sua ricerca su una rivista che è in abbonamento, l'ente deve ricomprarsi la ricerca sotto forma di abbonamento, perché se non paga l'abbonamento non può vedere nemmeno quello che ha pubblicato il proprio ricercatore o la propria ricercatrice. Ogni ente paga 10 miliardi di abbonamenti che chiudono un contenuto che è prodotto con fondi pubblici e per cui i ricercatori non sono pagati. La prima distinzione è tra l'abbonamento e le spese di pubblicazione, quelle che si chiamano APC, quindi le spese di pubblicazione in open access. APC sta per Article Processing Charges. La differenza fondamentale è che gli abbonamenti vengono pagati da tutte le istituzioni ogni anno e vengono pagati per chiudere il contenuto. Le APC vengono pagate una volta sola, quindi solo al momento della pubblicazione, solo dall'istituzione dell'autore e aprono il contenuto per tutti. Bisogna distinguere fra gli editori open access puri, quindi editori che sono interamente open access e non hanno altra fonte di introito se non appunto la copertura delle spese di pubblicazione, e invece i grandi editori tradizionali, quindi questi grandi gruppi commerciali, Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley, ce ne sono diciamo almeno cinque di questi grandi editori oligopolisti, che pubblicano in modo ibrido, quindi pubblicano una rivista in abbonamento e rendono alcuni articoli di quella rivista open access. Il fatto poi che ci siano alcune riviste, tipo Nature, che facciano pagare questo singolo articolo ibrido, quindi la rivista rimane in abbonamento, il singolo articolo può diventare open se si paga questa cifra esorbitante, quello che si aspetta un ricercatore dalla pubblicazione non è un ritorno in termini economici, ma è un ritorno in termini di prestigio, di citazioni, quindi di essere riconosciuto come l'esperto della materia. Diciamo che è un ritorno immateriale, non è un ritorno in termini di denaro. Tutto questo sistema delle pubblicazioni scientifiche si regge su questa logica del prestigio, che è legata al tema della valutazione della ricerca. Allora, se leghiamo anche l'open access a questa idea del prestigio, non ne usciamo. Appunto perché Nature ha chiesto 9.500 dollari per articolo su una rivista e 11.500 su un'altra. Questo non è open access.
Apro qui brevemente una parentesi senza la quale fosse difficile capire questa smaniosa corsa alla pubblicazione dei ricercatori. Vi parlo di tutto questo con maggiore dettaglio nella puntata dedicata alla peer review e ancor di più in quelle sugli aspetti economici dell'editoria. Ma è importante che introduca qui brevemente la questione delle carriere scientifiche. Cos'è che determina l'avanzare della carriera degli scienziati? Come si decide quale lavoro di ricerca finanziare? Queste decisioni si basano sulla reputazione scientifica del ricercatore, che a sua volta si basa su quanto pubblica e sulla qualità delle riviste in cui pubblica. Negli ultimi decenni, un numerino chiamato Impact Factor ha avuto un'influenza determinante in questo tipo di valutazioni. Per una spiegazione approfondita dell'Impact Factor, vi rimando alle puntate sull'economia. Qui vi dico, semplificando molto, che questo numero magico viene calcolato in base alla popolarità di una rivista. Avere un impact factor alto fa girare il business della rivista stessa, perché gli scienziati vogliono pubblicare il più possibile e sulle riviste con l'impact factor più alto.
Hey, Christopher.
Yeah, boss, what's up?
What do you think about making some of our articles open access?
That's a good idea. Make the articles free to the public so that anybody can appreciate the latest scientific advancements. I like it.
Of course, the author would have to pay some kind of publishing fee.
Yeah, okay, that's reasonable. What, like a couple $100?
Yeah, I was thinking maybe $11,000.
What?
Yeah, $11,000, and we put your article on our website for anybody to read.
Why so much? Oh, you know.
Quello che sentite è l'audio di un breve video satirico che trovate in rete, che gioca sulle criticità dell'attuale modello di open access, alla base della fortissima ritrosia da parte di molti ricercatori nell'utilizzo di questo tipo di pubblicazione. Trovate l'intero video sul profilo Twitter dell'autore, il dottor Glaucon Flecken. Vi lascio il link in descrizione. Il dibattito è ampio e aspro, ma provo a riassumerlo. L'open access non ha risolto il problema dei prezzi delle pubblicazioni scientifiche come si sperava, spostando l'onere del pagamento sui ricercatori anziché sui lettori, senza però intaccare gli enormi guadagni dell'editoria scientifica, che di fatto oggi è un oligopolio. In parole povere, i ricercatori si chiedono perché dovrebbero scavare fuori i soldi per pubblicare i loro paper dai loro spesso già magri budget di ricerca per far ingrassare cinque grossi editori privati o gestiti con logiche fortemente commerciali. Vi consiglio di nuovo di ascoltare le puntate sull'economia per saperne di più su questo enorme giro di soldi.
System that values publishing in high impact journals. Hey, you got it. This, of course, is insane. It's academics, baby.
In questo momento è la scienza che sta facendo gli interessi degli editori. Non c'è scritto da nessuna parte che debba essere così, cioè è una situazione che si è creata a causa di questo sistema di valutazione della ricerca. Gli editori stanno facendo dei profitti enormi, perché è uscito su Twitter l'altro giorno una tabella, in assoluto con il 37-38% di guadagno netto sono le imprese che guadagnano di più. Ma guadagnano di più perché non pagano la materia prima. Stanno facendo questi guadagni spropositati su un lavoro che i ricercatori danno gratis e che danno gratis pagati con i fondi pubblici.
Prima di lasciare che Elena Giglia finisca la sua argomentazione, è necessario che qui faccia una precisazione. Avete sentito Giglia menzionare il dato sui profitti dei grandi publisher. Che le grandi case editrici facciano quasi il 40% di profitti è un dato che forse avete già sentito menzionare e lo troverete ripetuto anche altrove in questo podcast da un altro intervistato. Attenzione che però quel 37-38% di profit margin, questo è il termine preciso, è quello dichiarato più o meno ogni anno negli ultimi anni da Elsevier. Altre case editrici, pur grandi, hanno dichiarato margini sempre molto ampi, ma più contenuti, come Springer Nature, che l'anno scorso si è attestata intorno al 23%. Una nota storica su questa imprecisione. È possibile che questa mezza fake news derivi da un comunicato stampa. Vi ricordate quando nella prima puntata vi ho detto che gli uffici stampa sono spesso il braccio armato dell'istituzione? Ecco, appunto. Era il comunicato relativo a un paper del 2015, pubblicato su PLOS, dal titolo The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. Uno fra i primi lavori a fare le pulci ai guadagni dei Big Five. Nello studio si riportava correttamente una tabella dove si diceva che quello era il margine dichiarato da Elsevier. Nel comunicato, però, in un virgolettato dello stesso autore, Vincent Lariviere, il quasi 40% era diventato il profitto dei publisher, senza specificare. Trovate il comunicato con il titolo Five Companies Control More Than Half of Academic Publishing su Eureka Alert, con la data del 10 giugno 2015. Torniamo a Giglia.
Quindi, noi veramente stiamo pagando prima i ricercatori, che danno gratis il loro lavoro agli editori, e poi diamo questi 10 miliardi all'anno di abbonamenti agli editori per ricomprarci il nostro lavoro. È un sistema che è assolutamente disfunzionale, creato dalla valutazione della ricerca, dove c'è scritto che debba sempre essere così. Io capisco la posizione di, come dire, conservatrice da parte di questi grandi editori, perché chi glielo fa fare di rinunciare, ma siamo veramente stupidi noi che continuiamo a perpetuare questo sistema. Perché noi adesso stiamo pagando per l'accesso. Non dovremmo più pagare per l'accesso, dovremmo pagare per i servizi. Allora, gli editori, ma sono anni che lo si dice, dovrebbero trasformarsi in fornitori di servizi. Allora io ti, che ne so, trasformo il testo in XML in modo che tu possa fare text mining, faccio, che ne so, entity recognition, per cui all'interno del tuo testo, se c'è una banca dati o un qualcosa, io ti collego direttamente quel termine. Io poi quei servizi li pago, ma non devo più pagare per l'accesso e soprattutto non devo pagare queste cifre esorbitanti. Non ha veramente nessun legame col mondo reale. E soprattutto, che è veramente uno dei motivi per cui è nato l'open access, la comunicazione scientifica deve essere riportata all'interno dell'accademia.
Torno invece più direttamente sulla questione open access. Cosa significa dire che paga chi scrive? In realtà questa forma di open access corrisponde più o meno a quello che oggi viene definito Gold Open Access, che si affianca al Diamond e al Green.
Gold Open Access è pubblicare in riviste open access, che devono essere però appunto native, quindi devono essere interamente open access. Poiché gli editori commerciali sempre hanno cominciato a utilizzare e a far passare quest'idea presso i ricercatori che Gold Open Access significasse sempre pagare per pubblicare, cosa che comunque non è vera. Fra le 17.000 riviste incluse nella Directory of Open Access Journals, quindi questo grande registro che raccoglie le riviste Open Access, solo il 29% chiede le spese di pubblicazione. Quindi non è vero che si paga sempre per pubblicare open access. La stragrande maggioranza, quindi quasi il 70% delle riviste open access, non fa pagare nulla, né a chi scrive né a chi legge, e sono quelle che si chiamano tecnicamente diamond, perché qui entriamo nei colori dell'open access. Allora è stato creato questo nuovo termine, diamond, per dire proprio che non c'è nessun pagamento, quindi non c'è pagamento né da parte di chi scrive né da parte di chi legge. E queste sono davvero la stragrande maggioranza. È appena uscito anche un report in cui si identificava un po' il futuro, quindi il futuro della comunicazione scientifica sono queste riviste Diamond, perché molto spesso sono pubblicate da piattaforme legate a un'istituzione, per esempio l'Università di Torino ne pubblica 30 di riviste, che sono completamente gratuite perché i costi sono ricompresi dall'istituzione. L'altro dato importante di queste riviste Diamond è che sono di proprietà del comitato di redazione, quindi non sono di proprietà di un editore, sono di proprietà di chi la scrive la rivista, quindi dei ricercatori. Ma non dimentichiamoci che c'è anche il Green, che in Italia è praticamente sconosciuto ed è invece il modo più semplice, più economico, perché il Green è sempre assolutamente a costo zero. Che cosa significa Green? Io posso pubblicare ovunque le regole di valutazione mi chiedano di pubblicare, perché non dimentichiamoci che l'open access è nato dai ricercatori per i ricercatori, quindi non può andare contro gli interessi dei ricercatori. Se le regole di valutazione in questo momento mi dicono devi pubblicare sulla rivista più prestigiosa nel tuo settore, se no non fai carriera, allora io pubblico sulla rivista più prestigiosa del settore. Poi esiste una banca dati che si chiama Sherpa Romeo, in cui gli editori commerciali, inclusi Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis, tutti più grandi, hanno messo le loro politiche nei confronti del Green Open Access e quindi vado a cercare in questa banca dati e vedo qual è la versione che l'editore mi consente di depositare in un archivio. Quindi io pubblico ovunque le regole di valutazione mi chiedano di pubblicare e poi deposito la versione consentita del mio lavoro, quindi è la versione che non ha la grafica editoriale della versione pubblicata, quindi non ha le due colonne, non ha le note a piedi pagina, non ha il loghetto dell'editore, eccetera. È il mio file di Word. È una situazione che va bene a tutti, perché non metto a rischio la mia carriera, perché continuo a pubblicare sulle riviste di riferimento del settore, ma rendo libera la mia ricerca depositando la versione che è consentito depositare.
La vera spina nel fianco dei ricercatori è dunque il Gold Open Access. I ricercatori non vogliono pagare le cifre assurde che certe riviste chiedono. Ma anche se esistono spesso riviste meno costose, che spesso fanno Diamond o Green Open Access, è proprio su quelle costose, le Gold, che i ricercatori vogliono pubblicare. E infatti quelle riviste sono costose proprio perché tutti vogliono pubblicare lì. E più che un servizio, infatti, vendono prestigio. Se vi siete persi, siete giustificati. È una questione maledettamente ricorsiva. E per sbrogliarla ho bisogno di un'intera altra puntata in cui proverò a spiegarvi che forse c'è di più. Sarà che non l'abbiamo capito bene fino in fondo questo open access? Paper è un podcast a cura di Federica Sgorbissa per Sissa Media Lab in media partnership con Le Scienze, in occasione dei 25 anni della fondazione di JEP, il Journal of High Energy Physics, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento.
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.